Sapete, la parola predica ha un connotato un po' negativo, eh? Si dice, adesso viene a farmi la predica. Ad ogni modo, la predica è una predicazione della parola di Dio e dunque è dovrebbe essere entusiasmante. Stiamo leggendo assieme il Vangelo di Giovanni. Come sapete, siamo arrivati al capitolo 15, è il mio capitolo preferito. Quando ero giovane, e il mio cervello funzionava ancora abbastanza bene, lo sapevo a memoria. Sono 27 versetti e sapevo tutto il capitolo a memoria, in inglese e in italiano. Ora mi ricordo due versetti, ma è così. Accontentiamoci di questo, ma lo leggiamo assieme. Giovanni 15, dal versetto 1 leggeremo i primi 17 versetti. Io ho chiesto a alcuni giovani con la mente fresca di aiutarmi a leggere questi passaggi. Allora vi invito a venire, prendere il microfono in mano e ci accompagnate in questa lettura. Giovanni 15. Stanno facendo la gara di chi va prima. Vediamo un po'. Chi comincia? Chi continua? Hanno bisogno di una mano. C'è qualche altro teens qua tra di noi che vorrebbe leggere qualche versetto di questo capitolo? Che si è preparato? Facciamo una cosa. Io copro i buchi. Allora, tu puoi leggere i primi 5 versetti. Forte, chiaro, lentamente. E noi seguiamo.
Io sono la vera vite e il padre...
Più vicino. Sì, più vicino.
Io sono la vera vite e il padre mio è vignolo. Ogni tralcio è in me che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé del frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Via. Cosa? Sì, va bene. Va bene.
Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore.
Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho dette queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completata.
Grazie. Grazie, Tins. Continuo io. Siete stati bravissimi, coraggiosi. Gesù dice, vi ho detto, siamo al versetto 11, leggiamo fino al versetto 17, Gesù ha detto, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate, amiate gli uni gli altri. Gesù dice: io sono la vera vite. Perché non ha detto io sono la vite? Perché il popolo di Israele sapeva già di essere la vigna dell'Eterno per appartenenza al popolo. Io sono ebreo, dunque io sono la vigna dell'Eterno. E questo lo dicevano diversi profeti e loro si identificavano in questo. E all'entrata del Tempio c'era raffigurata in un rilievo una vigna. E dunque loro si sentivano parte del popolo eletto, giustamente. Ma Gesù dice: io sono la vera vite, come ha anche detto io sono il vero pane, e ha detto sono l'acqua vivente, eccetera, eccetera. Ha detto sono la vera vite perché lui voleva far passare questo messaggio che non bastava appartenere a un popolo determinato, ma dovevano credere in lui per poter avere comunione con il Padre. E poi dice: il Padre mio è il vignaiolo. Vi ricordate che nel capitolo 14 abbiamo visto che Gesù spiega la Trinità? E qua ce lo spiega in un'altra metafora. Fa capire come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo lavorano assieme. Perché parla di questa collaborazione, dice: io sono la vite, il Padre mio è il vignaiolo, e dunque ci fa capire che noi siamo la sua opera e sta operando in noi. E poi parla del frutto. Cosa leggiamo in Galati a proposito del frutto? Il frutto è opera dello Spirito Santo, il frutto dello Spirito. Quando noi cresciamo spiritualmente, quando Dio ci dà grazia di crescere nella pazienza, nell'amore, nella bontà, è l'opera dello Spirito Santo che agisce in noi. Dunque vedete come la Trinità di nuovo viene messa in gioco e ci fa capire come il Padre, paragonato al vignaiolo, Gesù, paragonato alla vigna, è in stretta collaborazione con lo Spirito Santo e ci invita ad essere attaccati a loro. Dunque, io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. È un versetto centrale di questo capitolo, ma poi va oltre e dice un'altra parola che è centrale, è questo, il fatto del dimorare. Lo leggiamo assieme, il versetto 4, che dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Dimorare. Anche i giardinieri usano questa parola quando parlano di una pianta. Bisogna metterla a dimora, bisogna dargli una casa, bisogna dare una dimora a questo albero, a questa pianta. E normalmente poi non la si sposta più quando si mette a dimora una pianta. Giusto? Il nostro giardiniere? Se si mette a dimora una pianta, l'idea è che non venga più sradicata. La dimora ci dà questa immagine di casa, ci dà questa immagine di sentirsi a casa con che cosa? Con questa verità che Gesù è la porta, che Gesù è il pane, che Gesù è la vita, che Gesù è l'acqua vivente, che Gesù è l'unico tramite il quale noi possiamo andare al Padre. Con questa verità noi ci sentiamo a casa, cioè l'abbiamo appropriata questa verità, l'abbiamo fatta nostra. Dimorate in me, dimorate in questa verità. E poi ci sono altri aspetti che parla del aspetti del dimorare, dice: dimorate nel mio amore, dimorate nei miei comandamenti, dimorate nella mia gioia. Dunque che tutte queste qualità siano anche vostre. Dunque Gesù, vediamo, non si perde in concetti filosofici, dimorare, poi fa un lungo discorso teorico, no? Prende un'immagine molto vicina a loro. Ed è bello perché per una volta l'immagine di Israele può essere anche un'immagine molto vicina a noi, perché anche noi abbiamo i vigneti. Il Merlot del Ticino ha vinto dei concorsi, è un buon vino. Se viaggiamo anche per la Svizzera interna, per la Svizzera francese, attraversiamo dei vigneti, vediamo vigneti. Dunque è un'immagine che ci parla, è un'immagine molto vicina al nostro cuore. Alcune settimane fa sono passato da un vigneto, stavano facendo la vendemmia, c'era la gioia del raccolto. È faticoso fare vendemmia, ma avevano una gioia, il raccolto dell'uva. Qui possiamo vedere la gioia del padre nel coltivare la sua vigna. E qua abbiamo un'immagine di queste, di questi grappoli d'uva che sono il frutto, e vediamo il ramo, Gesù, al quale il frutto è attaccato. Dunque è un'immagine molto vicina a noi che ci aiuta a capire che cosa Gesù stava dicendo in questi passaggi. E ci viene detto anche il perché dovremmo dimorare, perché un grappolo d'uva dovrebbe essere attaccato alla vite, perché un cristiano dovrebbe dimorare in Gesù. Uno è per portare frutto, ma non un frutto qualsiasi, perché noi con i nostri doni che Dio ci dà possiamo portare tanti buoni frutti, alcuni possono essere anche non buoni, dipende come utilizziamo i nostri doni, ma dimorare in Cristo è l'unico modo per portare dei frutti buoni e duraturi. E per duraturi si intende che hanno una valenza eterna, per portare dei frutti che hanno un connotato eterno, che hanno questa idea che il frutto rimane anche dopo che il mondo sia passato, ecco che l'unico modo è di essere attaccati alla vite. Un altro motivo per cui dovremmo essere attaccati alla vite è che il frutto che viene prodotto da questo essere attaccati glorifica Dio. A volte diciamo: Dio, io ti voglio glorificare. Come glorifichiamo Dio? Portando frutto duraturo. E un altro motivo, e qua è rivolto a noi, la nostra gioia è completa. Chi non vuole gioia in questo mondo? Cosa si è disposti per un momento di gioia? Ed ecco che Gesù ci dice: se voi dimorate in me, la vostra gioia è completa. E dunque qua vediamo di nuovo, vediamo che non è che noi dobbiamo essere egocentrici, pensare solo a noi stessi, no? Perché in primo luogo noi rimaniamo attaccati per portare frutto duraturo, noi dobbiamo rimanere attaccati per dare gloria a Dio, ma poi c'è anche una conseguenza logica a questo, che è la gioia completa. Perché? Perché siamo fatti per questo. E quando noi facciamo ciò per cui noi siamo stati creati, non può esserci che gioia, soddisfazione, pace profonda che scaturiscono da questo. Dunque vediamo che in questo passaggio ci sono delle basi bibliche, delle basi che sono dei principi proprio basilari, essenziali del cristianesimo. Uno è il nostro bisogno di Gesù, che senza di lui non possiamo fare nulla, e l'altro è il nostro, la nostra chiamata di portare frutto. Queste sono delle basi del cristianesimo. E poi vediamo che ci viene spiegato il compito del vignaiolo, che viene, cura, pota. E io vi posso assicurare, voi lo sapete forse anche meglio di me, che il compito del vignaiolo è ben più importante di quello del tralcio. Che compito ha il tralcio? Come fa a produrre un grappolo d'uva il tralcio? Il tralcio è questo piccolo rametto. Dov'è? Ecco il tralcio. Questo è il tralcio. Che compito ha? Non è che è molto impegnativo. È l'unico compito che ci viene dato in tutto questo processo. Rimanere attaccati. Però il vignaiolo viene, cura, pota, spruzza, eccetera, eccetera. Dunque Dio lavora, è lui che fa il lavoro in noi. Gesù porta tutto il peso e noi portiamo il frutto, ma non per la nostra gloria, per la gloria di Dio. E vedete, il circolo si chiude. Noi riportiamo gloria a Dio. È il suo lavoro, il lavoro che lui fa in noi, gli provoca gioia. Dunque questo è spiegato in maniera molto semplice dei concetti teologici, dei concetti profondissimi che Gesù ha cercato di trasmetterci. Dunque, ritornando al nostro compito, che è il più facile in fondo, il più umile, il più il meno impegnativo, eppure senza il nostro compito tutto questo processo viene interrotto. Ripeto, il nostro compito è semplicemente quello di rimanere attaccati alla pianta. Se ci concentriamo su questo, tutto il resto viene da sé. Ci sono però dei pericoli. Avete in mente quegli autoadesivi stacca-attacca? Ci sono degli autoadesivi che li attacchi e non si staccano mai più. Ci sono degli autoadesivi che li puoi staccare e attaccare quanto vuoi e si attaccano sempre dappertutto. Ecco, con un grappolo questo non funziona. Se io lo stacco questo grappolo, posso riprovare a attaccarlo e si può innestare. E forse l'operazione funziona, ma è molto complicata. E forse passa ancora un po' di linfa. Però se lo ristacco di nuovo, lo riattacco, forse con un po' di lavoro riesco ancora ad attaccarlo. Però domani lo stacco, lo riattacco di nuovo, e dopodomani ancora, e dopo ancora. Vi immaginate, adesso solo un piccolo lavoro di immaginazione, che tipo di frutto potrebbe venire fuori da questo stacca e attacca, stacca e attacca? Forse gli acini saranno un po' più appassiti, forse gli acini verdi non arrivano a piena maturazione. Io ho associato questo stacca-attacca al fatto che ogni tanto, e succede a tutti, noi siamo dei cristiani ferventi alla domenica mattina, lodiamo il Signore con tutto il cuore e poi arriviamo a pranzo, domenica a mezzogiorno, abbiamo già dimenticato tutto, poi passiamo tutta la settimana, ci siamo anche già dimenticati di tutto, e poi però finalmente arriva la domenica mattina e lì siamo di nuovo cristiani. Viviamo il cristianesimo a settori. Beh, non rende l'idea del dimorare in Cristo, del dimorare nella vita. Essere cristiani a settori vuol dire che io sono cristiano oggi, ma domani mattina guai a farmele girare, guai a chi mi calpesta i piedi, guai se le cose non vanno come dico io, mi dimentico di essere cristiano. E probabilmente queste sono delle fasi che tutti noi abbiamo passato, ma ci siamo anche resi conto che il frutto non viene a maturazione. Il frutto matura quando siamo attaccati a lui. C'è un altro pericolo quando ci stacchiamo, perché abbiamo dei bisogni. E se non è Dio a soddisfare i nostri bisogni con la sua linfa, chi soddisferà i miei bisogni durante la settimana in cui io mi sono dimenticato di essere cristiano? Da dove prenderà la linfa questo grappolo d'uva? Dalla pianta di pere, dal melograno, che è anche un bel albero, c'era anche in Israele il melograno. E poi il frutto è un po' di mela, un po' di pera, un po' di uva, tutto mischiato assieme. Questo è il pericolo dello staccarsi e riattaccarsi, nutrirsi di altre linfe. Ebbene, quando Gesù parlava di dimorare, voleva dire bevete da me e solo da me, perché senza di me voi non potete fare nulla. Sapete che questa è la mia preghiera preferita, e la prego regolarmente, ma sicuramente la domenica mattina è la preghiera che faccio sempre. Signore, senza di te io non posso fare nulla. Signore, senza di te noi non possiamo fare nulla. Senza Gesù il nostro essere qua non ha senso. Ma ecco che se abbiamo capito quanto sia importante l'essere attaccati, abbiamo un altro principio bellissimo in questo passaggio. E arriviamo al versetto 15. Lo leggiamo assieme. Dunque 15:15 è addirittura facile da ricordarsi. Vediamo, ecco qua. Io non vi chiamo più servi. Perché? E poi fa un'analogia. Perché il servo non sa quello che fa il suo signore. O in altre traduzioni dice il suo padrone. Ma io vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Gesù ci sta offrendo la sua amicizia. Ci sta dicendo che essere attaccati non è un dovere. Non siamo obbligati. Non siamo obbligati. Chi ci obbliga a essere attaccati al ramo? Cari teens, io vi dico una cosa. Voi non siete mica obbligati a venire... No, ho sbagliato. Voi non siete mica obbligati ad amare Gesù. Forse a venire in chiesa ancora sì. I miei figli erano obbligati a venire in chiesa con noi fino a 16 anni. Però sapete cosa? Non siete obbligati ad amare Gesù. Nessuno ve lo può obbligare. Nessuno! E dopo 16 anni, detto, potete scegliere voi se rimanere a casa a dormire o se venire in chiesa. Gesù sta dicendo che essere attaccati a Lui deve essere una relazione di amicizia. E fa questa analogia, la relazione schiavo-padrone era molto vicina alla loro cultura. La nostra analogia più facile da capire è l'impiegato e il datore di lavoro. Fai questo, poi fai questo, poi fai questo, e se lavori bene ti do la paga alla fine del mese. Questa idea di cristianesimo che facciamo perché è giusto fare, perché siamo in dovere di fare, perché, insomma, in fondo Gesù è comunque un bravo datore di lavoro. Ecco che Gesù va oltre e parla di amicizia. Chi è stato chiamato amico di Dio nell'Antico Testamento? Chi è che lo sa? Davide era secondo il cuore di Dio, dunque era amico di Dio. Abramo è stato chiamato amico di Dio, Mosè è stato chiamato anche amico di Dio. Erano dei privilegi rari, rarissimi. Noi tutti abbiamo questo privilegio di essere chiamati amici di Dio, amici di Gesù. E dunque ci fa capire che l'offerta c'è, sì mio amico, e Gesù ci chiama a essere suoi amici. E poi l'offerta rimane aperta. E dunque Gesù ci sta chiedendo, vuoi essere tu mio amico? Dunque vediamo come in una qualsiasi relazione di amicizia che c'è questa relazione di desiderio di essere amici gli uni con gli altri. Perché se c'è una relazione che è veramente volontaria è proprio l'amicizia, perché qua in chiesa non vi siete scelti chi vi si siede vicino a voi, sul lavoro non avete scelto i vostri colleghi di lavoro, a scuola non avete scelto i vostri compagni di lavoro, compagni di scuola, ma l'amicizia si sceglie per definizione. E come una buona amicizia può crescere se non perché va coltivata? Se non per coltivazione, scusate. Dunque Gesù offre la sua amicizia, aspetta la nostra risposta, aspetta il nostro accettare il suo invito di amicizia e poi l'amicizia si sviluppa, cresce, si approfondisce. Questo weekend i nostri giovani, diversi sono ancora là, sono a Breganzona, stanno facendo un weekend che hanno intitolato Immersion. E l'idea è di andare in profondità nella relazione con Dio. E allora c'è questa immagine di un uomo che fa apnea e hanno collegato l'immagine di immergersi proprio in profondità nella relazione con Dio tramite l'immagine di un'apnea. E poi negli insegnamenti è venuto fuori proprio questo aspetto che approfondire la propria relazione con Dio è una crescita, Non si può immergersi a 140 metri in apnea per 3 minuti e mezzo perché l'ho deciso da oggi al domani. Ci vuole impegno e ci vuole anche regolarità e ci vuole anche la costanza. È un esercizio che si fa. Oggi un metro, domani un altro metro, dopo domani un altro metro. Però poi in questi giovani c'erano tante domande. Ma in pratica come si fa ad approfondire la relazione con Dio? Come facciamo? E poi è venuta una domanda carina, fa: ma voi che siete pastori, avete raggiunto già la profondità con Dio? La domanda era: c'è un limite di profondità alla quale si può andare? Noi lo sappiamo la risposta. No, non c'è un limite, perché Dio è così grande, Dio è così profondo, che ogni giorno della nostra vita noi possiamo crescere nella relazione con Lui e possiamo approfondire sempre di più la nostra relazione con Dio. Io vorrei ancora leggere con voi un passaggio nella Bibbia che parla di un personaggio biblico che ha voluto approfondire una relazione. È una storia che mi affascina, mi ha sempre affascinato, e noi la paragoniamo alla relazione di amicizia che Gesù ci propone e come si può sviluppare questa relazione di amicizia. Avete già sentito parlare della regina di Sheba e Salomone? La regina di Sheba, non sappiamo esattamente dove abitasse, però ci viene detto che abitava ai confini della terra, dunque per loro era lontanissimo, e veniva dal mezzogiorno, dunque probabilmente a sud, probabilmente da un paese africano. Alcuni pensano che sia l'Etiopia. Ad ogni modo, lei sente che in Israele c'è un re grandissimo, lei è una regina, ricchissima, potentissima, e sente che là in Israele c'è un re ricchissimo, potentissimo e soprattutto l'uomo più saggio che sia mai vissuto su questa terra. E allora decide di intraprendere un viaggio per andare a conoscerlo. E leggiamo assieme questa storia perché è veramente bella. E si trova in 2 Cronache 9, dal versetto 1. Leggiamo che quando la regina di Sheba sentì parlare, come l'ha sentito parlare, noi non lo sappiamo, però probabilmente c'erano dei viandanti, c'era chi faceva commercio. Dunque lei ha sentito parlare della fama di Salomone. E questo è il primo passo per la nostra relazione con Gesù. Sentire parlare di Gesù è il primo passo. Come voi siete arrivati alla conoscenza di Gesù? C'è chi ha aperto la Bibbia e per la prima volta ha letto il nome di Gesù, e succede, ma per il 99% delle volte qualcuno gli ha parlato di Gesù. Ed ecco che incomincia una scintilla. La regina di Sheba sentì parlare di questa fama. E allora cosa fa? Venne a Gerusalemme per mettere alla prova Salomone con difficili domande. Che furbetta! La domanda che tante persone hanno, come faccio? Devo ricordarmi. Tante persone hanno questa domanda: ma funziona il cristianesimo? Ci sono così tante teorie, qual è quella vera? E perché quello che tu mi dici dovrebbe essere più vero di quello che quell'altro dice? Allora c'è questa domanda: ma funziona? Io ho bisogno di cose pratiche, concrete. Io ho delle domande concrete e ho bisogno di risposte concrete. E la regina di Sheba venne per mettere alla prova Salomone con difficili domande. Io ho sentito che tu sei un re molto saggio, ma vediamo se i miei indovinelli tu li sai rispondere. Non puniamo le persone che hanno dei dubbi su Gesù, non giudichiamole, non cerchiamo di convincerle con le nostre parole. Parliamo di Gesù, parliamo del suo amore, parliamo di quanto Lui ha fatto nella nostra vita. E poi ci penserà lo Spirito Santo a mettere questi semi nel cuore, questa curiosità e questa fame, questa sete. Io voglio vedere se veramente questa è roba vera. Ed ecco che anche noi abbiamo avuto questo processo, abbiamo voluto sapere di più. E dunque venne a Gerusalemme per mettere alla prova Salomone con difficili domande, accompagnata da un grandissimo seguito, con cammelli carichi di aromi e con una grande quantità d'oro e di pietre preziose. Essa andò da Salomone e parlò con lui di tutto ciò che aveva in cuore. Questa è la nostra relazione con Gesù. Noi possiamo andare da Gesù e svuotare il nostro cuore a lui. Ecco qua. E dire: Gesù, io ho molte domande, ho tante cose che non capisco, ma proprio tante. E poi leggiamo oltre. Salomone rispose a tutte le sue domande e non ci fu cosa alcuna che fosse nascosta a Salomone e che egli non sapesse spiegare. Io vorrei qua che noi facessimo una dichiarazione a noi stessi. Dio è grande. Gesù ha tutte le risposte per tutti i problemi dell'umanità. Gesù ha tutte le risposte alle mie domande. A volte ci dimentichiamo, a volte vediamo un bisogno e solo perché noi non sappiamo come risolverlo, ci dimentichiamo che Dio è grande e Lui lo può risolvere. Io non so cosa dirti, però sai cosa? Posso fare una preghiera per te. Mi dispiace, hai vissuto una tragedia. Io non saprei neanche che cosa dirti in questa fase della tua vita. Ma sai cosa? Ti penserò in preghiera. Io conosco un Dio grande. Dio è un Dio grande. Quando la regina di Sheba vide la sapienza di Salomone e la casa che egli aveva costruito, i cibi della sua mensa, gli alloggi dei suoi servi, il servizio dei suoi camerieri e le loro vesti, i suoi coppieri e le loro vesti, e gli olocausti che egli offriva nella casa dell'Eterno, rimase senza fiato. Questo è vestito Dior, questo è vestito Versace, quell'altro è vestito... Wow, ma è proprio ricco questo Salomone. E poi quanti ori, quante pietre preziose. Ma è più ricco di me? Ha molto di più di... Io pensavo di essere la regina più ricca di tutto il mondo. Sono dovuto venire qua per rendermi conto che io non sono proprio nessuno. Io confronto a questo Salomone, non sono nessuno. È rimasta senza fiato. Dove siamo? Non mi ricordo dove siamo. Ad ogni modo è rimasta senza fiato. E disse quindi al re... Forse è meglio che mi mandi avanti tu, Bruno. Era dunque vero ciò che avevo sentito nel mio paese circa le tue parole e la tua sapienza. Vedete la differenza tra l'aver sentito parlare di Gesù e l'averlo sperimentato sulla propria pelle. È vero quello che mi hanno detto. È vero. E disse quindi al re, no, questo l'ho già detto, sei... Ma non ho creduto a queste cose finché non sono venuta io stessa e non ho visto con i miei occhi. Abbiamo grazia un po' a chi ci sta vicino, con la loro l'ho chiamata la sana attitudine tommasina. Tommaso, se io non metto le mie dita nelle sue, io non crederò. È così, è umana questa richiesta. Finché io non ho vissuto Dio, non ci credo. Ma credici, veramente, c'è scritto nella parola, finché io non ho... Ok, pregherò che Dio ti si rivelerà. O anche noi a volte ci dimentichiamo, viviamo un deserto e abbiamo già dimenticato tutto quello che abbiamo sperimentato con Dio. E vabbè, abbiamo la grazia, possiamo ritornare ad essere dei Tommasi per un breve periodo della nostra vita. Signore, ho bisogno che tu intervieni in maniera soprannaturale. Finché non ho visto con i miei occhi, ebbene non mi era stato riferito neppure la metà della grandezza della tua sapienza. Tu sorpassi la fama di cui avevo sentito parlare e sei innamorata di questo re. C'è chi poi dice che si sono sposati, eccetera, eccetera, ma questo non c'è scritto nella parola di Dio. Ma noi ci innamoriamo di Gesù perché ci rendiamo conto che lui è molto, molto di più di quello che noi pensavamo prima. E andare in profondità con lui è un po' come una droga. Vogliamo sempre di più, non ci basta mai, vogliamo di più. È passato l'effetto della lode di ieri e io ho bisogno di lodarlo ancora per risentirmi come mi sentivo ieri. E poi saltiamo alcuni versetti, arriviamo al 12. Il re Salomone diede alla regina di Sheba tutte le cose desiderate che ella chiese, molto di più di ciò che ella aveva portato al re. Ebrei 11:6. Dio è il remuneratore di coloro che lo cercano. Noi pensiamo di portargli, non so, ci ha dato il dono della voce, gli portiamo la nostra voce, Dio ti offro il mio dono, lo metto all'altare, poi ci rendiamo conto, ma cosa ho offerto? Dio ti offro il mio talento che mi hai dato, Dio ci dà molto di più di quello che noi gli abbiamo offerto. E questa è una relazione del dimorare in lui che viene, che è cresciuta secondo questo esempio della regina di Sheba. Dunque vediamo come da una conoscenza, chiamiamola conoscenza cognitiva, una conoscenza di cervello, di testa, la regina di Sheba è arrivata a una conoscenza per esperienza. E io ho identificato tre fasi di questo viaggio. E ho bisogno di tre teens, o tre giovani, perché alcuni sono già scappati, forse li ho annoiati. Vi ho annoiato? Scusate. Forza, ho bisogno di tre teens. Non dovete parlare. Due giovani e un teens. Non vado avanti finché non ho qua due giovani e un teens. Fate qualcosa. Ma tu non sei più un teens, sei una donna ormai, 18 anni. Ma vi dico un segreto, per me non cambia niente, rimarrà sempre la mia bambina. Allora, ti metti qua. Ancora uno. E vabbè, anche un adulto, over 40. Metti al centro. E uno qua. Ti puoi mettere qua. Bravissimo. Queste sono le tre fasi del viaggio della regina di Sheba. Uno è... ha sentito dire e ha il desiderio di fare qualcosa. Allora, Antea, devi fare un'espressione di desiderio. Come si esprime un desiderio? Un desiderio. E lì vi dico, e poi devi tenerlo, e questa è la sfida, non gliel'ho detta prima, se no non venivano. La sfida è di tenerlo. Io ogni tanto ho un po' di difficoltà con quei canti di adorazione che dicono desidero adorarti, ma se voglio adorare Dio lo adoro. Allora, io ti adoro Dio. Perché? Perché il desiderio è solo un punto di partenza, non posso fermarmi al desiderio. Lei ha avuto un desiderio di conoscere meglio Salomone. Noi a volte abbiamo desiderio di conoscere Gesù di più. E allora poi intraprendiamo un viaggio. E a volte può essere difficile intraprendere un viaggio, perché noi sappiamo che lei, tieni un desiderio, lei ha fatto un sacco di miglia. È vero, noi potremmo dire sì, l'avranno portato sulla portantina, però il caldo, i mosquitos, comunque la mancanza di cibo, l'acqua probabilmente non era così fresca come dalle sue cisterne, ha sudato. E noi a volte, quando vogliamo andare in profondità con Dio, quando vogliamo approfondire la nostra relazione con Gesù, a volte dobbiamo affrontare un viaggio che ci costa qualche cosina. E questo desiderio deve tramutarsi in una decisione. Lei a un certo punto ha deciso di andare a trovare Salomone. Allora, Elia, com'è l'espressione di una persona che ha deciso? Ci fai vedere. Mo ho deciso. Fa vedere. Fallo, poi ti fermi. Il desiderio. Poi ho deciso. E poi, già in questa decisione, abbiamo detto, c'è la costanza, la determinazione, non lasciarsi distrarre. Ehi, regina di Sheba, vieni che di qua c'è un'oasi. No, perdo tempo. Io ho un obiettivo. Devo andare da Salomone. Superare gli ostacoli, i banditi. Insomma, noi sappiamo che abbiamo dei nemici che ci vogliono rubare il fatto che desideriamo approfondire la nostra relazione con Gesù. E allora dobbiamo combattere questi oppositori con decisione. Poi arriviamo alla fase in cui abbiamo visto tutte le ricchezze di Re Salomone, abbiamo visto quanto vale la pena intraprendere questo viaggio. Allora, Matteo, tu dovresti fare un'espressione di quando vedi un tesoro, non ti aspettavi questo tesoro, e dici, wow, rimani senza fiato. Prova a rimanere senza fiato. Ecco. Che bravi, eh? Allora, fratelli e sorelle, quante volte ci svegliamo la mattina col desiderio di essere più connessi con Gesù? Signore, io vorrei sentirmi più vicino a te. È la domanda numero uno dei nostri giovani. Prega per me perché io vorrei sentire Gesù più vicino a me. Ma che bel desiderio! Poi dobbiamo istruirle e dire, ok, cosa possiamo fare affinché non rimanga solo un desiderio? Allora ti dico una cosa, Gesù non ti obbliga a rimanere attaccato a Lui, ti offre la sua amicizia. Fratelli e sorelle, Gesù ci sta offrendo la sua amicizia. Il creatore del cielo e della terra ci offre la sua amicizia. Allora, rimaniamo col desiderio di essere amici di Gesù, oppure prendiamo il telefono e diciamo, andiamo a bere un caffè assieme. Dai, ti supplico, Gesù. Ma certo, io ogni sera sono libero. Possiamo anche andare a cena, pago io. Ogni sera, ogni mattina, ogni mezzogiorno, ogni colazione, ogni merenda, Gesù è pronto a sedersi con noi e trascorrere il tempo con noi. E dunque dobbiamo essere decisi. Io adesso non mi lascio più scappare questa amicizia con Gesù e oggi scelgo di approfondirla in un qualche modo. E poi, e questa è una promessa, l'abbiamo letta in Ebrei 11, e poi rimaniamo senza fiato. Wow! Gesù, ma sei così buono, sei così grande. Grazie, facciamo un applauso ai nostri. Ora vorrei invitare il team di lode a venire in avanti e vogliamo accettare l'offerta di Gesù. E in questi minuti che ci rimangono, 10 minuti, noi vogliamo veramente fare un passo di amicizia verso di lui e dire: sì Gesù, io voglio essere tuo amico, io non mi voglio staccare da te, voglio rimanere attaccato a te. E visto che lo Spirito Santo collabora, è in questo processo, noi possiamo anche andare con tutte le nostre domande, con tutti i nostri dubbi, dire: però sai cosa, io ogni tanto non ci riesco, cosa posso fare? Io vorrei esserti un amico fedele, ma poi ogni tanto non ci riesco e sono un amico infedele. Sapete cosa vi dice Gesù? Non ti preoccupare, io rimango fedele. Dunque ogni volta che tu ritorni, la mia amicizia, sulla mia amicizia tu puoi contare. E se non ci crediamo, vediamo il popolo di Israele, quante ne ha combinate, e Dio ha dovuto allontanarsi, ha dovuto subire diverse conseguenze del proprio peccato, ma leggete ogni volta che il popolo di Israele è ritornato a Dio, come Dio l'ha riaccolto. E allora non esiste il fatto di non sentirsi degni della sua amicizia, c'è solo il pentimento: Signore, mi dispiace, ti chiedo perdono e scelgo di nuovo la tua amicizia. Dunque vogliamo prenderci questi momenti in cui diamo una risposta a lui. E sì, forse possiamo anche proiettare brevemente questi tre passaggi del Nuovo Testamento in cui Paolo ci incoraggia a essere radicati in lui, e dove dice: è Cristo che vive in me. E lui ci fa vedere in altre maniere, in altre salse, ci fa capire che cosa significa vivere in Cristo, vivere dimorando in Cristo.